solito. Spacchiamo un secondo. Dunque, intanto vi comunico che tutte queste conferenze sono registrate. Quindi sono qui a Candiani e chi vuole risentirle non so bene, insomma, non so bene come funziona, fatto sta che tutto è registrato e è qui a Candiani per chi volesse utilizzare queste registrazioni. Perché l'altra volta mi è stato chiesto anche così cosa ci portiamo dietro, no? Di concreto. Per questo mi sono informata e appunto mi hanno detto che vengono registrate queste lezioni. E poi il problema erano le fotocopie. Io non ho fotocopie, mi sono state chieste delle fotocopie per queste lezioni, conferenze, eccetera. Io vi dico due cose semplici, che questo corso, che penso che continuerà anche il prossimo anno, è un corso che io ho organizzato, poi noi come gruppo di persone facciamo gratuitamente, nel senso che offriamo filosofia gratis. E questa peraltro è l'unica condizione, cioè una condizione che ci è anche stata imposta quando per esempio io ho proposto facciamo una cosa filosofica al corso, mi è stato detto subito non abbiamo soldi e quindi poi si sa che non ci sono i soldi, non è un'invenzione. Allora il fatto di questo corso che viene fatto gratuito viene fatto per la nostra soddisfazione, il nostro piacere di regalare filosofia. Evidentemente siamo tutti appassionati di filosofia e vorremmo che tutto il mondo lo fosse. Però è ovvio che il piacere e la soddisfazione non deve essere inferiore alla fatica, per cui ognuno è libero di fare quello che vuole, come vuole, così insomma, ecco, nel senso che non ci sono dei criteri imposti a nessuno, non solo per libertà di insegnamento, come dice la Costituzione, ma anche proprio o per convinzione riguardo al fatto che ognuno è libero di impostare le proprie lezioni come sa, come può, come vuole, eccetera. E veniamo quindi alle fotocopie. Le fotocopie riguardano, cioè le fotocopie le dovrebbe dare il Candiani. Allora, il professor Maso, che mi è stato detto viene sempre con fotocopie, o viene prima qui, oppure lui ha la possibilità di farle all'università e quindi di venire qua col suo bel pacchetto. Io non posso perché arrivo a casa alle 3 da scuola lunedì e dovrei essere qui alle 4 e mi è veramente impossibile essere qua per poter fare. Allora ho pensato questa cosa, che tutto quello che leggerò oggi, che avete diritto poi ad avere a casa, ve lo consegnerò il giorno, l'ultimo giorno, quando verrà l'ultima lezione con Goisis, e siccome è l'ultima e quindi presenterò il professor Goisis, perché Goisis è più importante di quanto non siamo noi. E poi chiudiamo, ecco, l'ultima volta. In quell'occasione, per chi vuole, porterò le fotocopie di quello che dico oggi, cioè, o meglio, dei testi sui quali mi fondo sulla lezione di oggi. Va bene? Ecco, perché così così c'ho tutto il tempo, no? di venire a farmele con calma un altro giorno. Ecco, e poi un'altra cosa, io l'altra volta ho chiesto se questa cadenza va bene ogni 15 giorni per vedere il prossimo anno come fare, e vi chiedevo, e questo mi sembra che più o meno, no, due volte al mese un corso, ecco, io mi chiedevo se non sia il caso di chiudere in aprile piuttosto che in maggio, che non sia meglio fare novembre-aprile. L'alternativa sarebbe gennaio-giugno, però giugno poi è caldo, la gente poi va in vacanza, eccetera, novembre-aprile, quindi togliamo due e siamo tutti più felici, abbiamo parecchio, insomma, parecchio. questo così. E poi faremo ognuno, però speriamo il prossimo anno di riuscire, chi può, a fare queste famose slide come fanno all'università, no? Con PowerPoint, titoli grandi su cui poi si può, questa è una cosa che si può fare, ma appunto dipende dal tempo, dalla fatica, dalla disponibilità di ognuno di noi. Chi lo fa, chi non lo fa, non lo fa, eccetera, capito? Ecco, questo è quanto. Bene, dimmi tutto. Sarebbe una gran bella cosa.
Credo che ci sia un grosso problema, per quanto mi riguarda, ovviamente io parlo per me, poi ognuno parlerà per se stesso, insomma, credo che la cosa possa essere, visto che questa gratuità vostra, non almeno per parte nostra, possa essere in questo senso. Poi lei diceva 2 volte al mese, francamente se fossero anche 1 volta alla settimana, io direi la stessa, però ovviamente io parlo sempre per
Certo.
quanto mi riguarda.
No, più di 2 volte al mese non si può e neanche il Candiani lo farebbe, no? Sì. Sì. Prossimo anno faremo la filosofia, così il Medioevo e il Rinascimento. E facciamo un po' una scansione tipicamente scolastica.
Per fare questo, per quell'altro, penso che non sia un grosso problema, penso
Bene,
io.
ottimo, ottimo.
Posso suggerire invece di usare tanta carta, se ci fosse un sito dove scaricare i documenti lì, che sarebbe meglio, perché così ciascuno, se vuole, però, voglio dire, siccome la carta si usa molto, e quindi è anche.
Questo si potrebbe, in effetti, questa è un'ottima idea, si potrebbe, il Candiani c'ha il suo sito, allora si potrebbe veramente, no? Fare uno spazietto per il corso di filosofia dove ognuno di noi scarica tutti i documenti, perché tanto non è che ce li dobbiamo trascrivere, si trovano. No, questa è un'ottima idea, è un'ottima idea. Quindi si possono fare e le fotocopie, e quindi sarebbero anche un numero inferiore, perché in effetti è questa cosa qua. Bene, quindi per il prossimo anno teniamo presente i nomi, disponibilità delle persone a fare fotocopie e disponibilità del Candiani a dare lo spazio nel suo sito, no? Ecco, per queste cose. Bene, allora. Detto questo, fa caldo oggi, fa caldo. Bene, allora, stasera io dovrei parlare dei sofisti, di cui avete già sentito parlare ovviamente dal professor Maso, credo, e però specificamente in relazione al tema della politica, i sofisti e la politica. Che poi è un tema anche abbastanza attuale, e i sofisti sono legati alla polis, in particolare sono legati alla città di Atene, perché senza l'Atene democratica, l'Atene di Pericle, non ci sarebbero neanche i sofisti, non solo perché Atene all'epoca appunto era il centro della cultura, il centro dei traffici, dei mercati, ma anche e soprattutto della cultura, e attirava tante persone e quindi attirava professori, perché i sofisti sono dei professori, insegnano fra l'altro a pagamento e fanno delle scuole nel senso di luoghi fisici dove poter insegnare. Ecco, ma Atene attira anche perché pone dei temi, dei problemi che sono sono effettivamente molto sentiti all'epoca, è l'epoca della guerra del Peloponneso, appena cominciata nel 431, il passaggio insomma dal V al IV secolo, dal IV al III secolo, tutto questo, il V secolo, cioè il V secolo, e il tema della politica, non solo riguardo alla buona politica, alla giusta amministrazione, a come governare una città, ma anche Atene è un impero. Atene è un impero e pone il problema della politica intesa come forza, come potenza, cioè quello che l'unica linguaggio, ecco, che un impero può avere, in questo senso, nel senso che l'impero, quando è un impero, come è stato quello ateniese, non si pone il problema della giusta politica dell'impero, non si pone il problema se un impero è giusto o ingiusto, si pone il problema di come mantenere l'impero, e l'impero si mantiene con la forza. Allora io comincio, e questo per dire, introdurre storicamente il fatto che il tema della politica e in particolare della forza e poi del contrasto tra la legge, il nomos e la natura, che è l'argomento di cui si occupano i sofisti, è un tema che era cioè, all'ordine del giorno, cioè era nell'aria, e i sofisti danno voce a questo argomento. Allora io comincio con due citazioni da Tucidide. Tucidide, che voi sapete, è lo storico della guerra del Peloponneso, e anche delle guerre con i persiani, comunque un grandissimo storico, e vi cito due passi. Uno è questo, è l'epitaffio, il discorso funebre che Pericle fece nel 428, dunque Pericle muore nel 29, muore di peste. La guerra è cominciata, la guerra con Sparta è cominciata nel 431, nel 428 ci fu il 428, l'ha scritto Tucidide. Dopo il primo anno di guerra, Pericle fece un discorso in commemorazione dei caduti, e durante questo discorso, che viene appunto ripreso da Tucidide, fa l'elogio della democrazia. Fa l'elogio della democrazia come il miglior regime politico che è incarnato nella città di Atene. Quindi la superiorità, secondo Pericle, di Atene sta nel suo governo. Allora dice così Tucidide, che cita Pericle, dice: abbiamo una Costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto noi siamo più d'esempio ad altri che imitatori. Noi siamo gli esempi, non imitiamo. Poiché essa è retta in modo che i diritti civili spettino non a poche persone, ma alla maggioranza, essa è chiamata democrazia. Quindi qui abbiamo già un'idea chiara. Un governo, una Costituzione dove il potere o i diritti civili sono posseduti dalla maggioranza, si chiama democrazia. Di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta un piano di parità, cioè tutti di fronte alle leggi sono uguali, mentre per quanto riguarda la considerazione pubblica nell'amministrazione dello Stato, ciascuno è preferito a seconda del suo emergere in un determinato campo, non per la provenienza da una classe sociale, ma più per quello che vale. Ecco, la democrazia quindi consiste nel fatto che il governo della maggioranza, i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e riguardo poi alla partecipazione alle magistrature, all'amministrazione dello Stato, non ci sono considerazioni di classe, ma ci sono solo considerazioni di talento, di bravura. Per quanto riguarda la povertà, se uno può fare qualcosa di buono alla città, non è impedito dalla oscurità del suo rango sociale. Quindi L'Atene di Pericle è una città dove non si tiene in conto il rango sociale, l'ascendenza, ma si tiene in conto il contributo che ognuno può dare in base ai meriti, in base alle proprie capacità. Poi si vive qua e poi vivono tutti cercando di non infliggere molestie nella concordia. Ecco, senza danneggiarci esercitiamo reciprocamente i rapporti privati e nella vita pubblica la reverenza soprattutto ci impedisce di violare le leggi, in obbedienza a coloro che sono nei posti di comando e alle istituzioni, in particolare quelle poste a tutela di chi subisce ingiustizia o che, pur essendo non scritte, portano a chi le infrange una vergogna da tutti riconosciuta. Allora, noi cerchiamo di non danneggiarci nei rapporti privati e poi rispettiamo le leggi per reverenza, per rispetto delle leggi, per rispetto di coloro che comando e poi anche per non incorrere nella vergogna. Bene, questo quindi qui si pone il tema della legge, del rispetto della legge, e la legge si dice nomos, che significa anche costume, che significa convenzione, significa anche norma. E adesso invece c'è questo falso, questo è sempre Tucidide, che sempre nella guerra del Peloponneso riporta un dialogo fra gli ateniesi e i Meli. Allora, i Meli erano sotto Sparta e avevano deciso di non prendere parte né per la guerra né per Atene né per Sparta, avevano cercato di essere neutrali, se non che Atene durante la guerra, cioè, si prende quello che si prende, aveva mandato delle truppe a Melo e aveva detto agli abitanti di Melo di trattare sulla la resa della città, dicendo questo, quindi chiedendo ai rappresentanti di Melo, agli esponenti, agli ambasciatori insomma, di Melo, di venire a trattare le condizioni della resa. Si tratta senza combattere, cioè come esponendo la propria forza, Atene dice ai cittadini di Melo, ai rappresentanti dei cittadini di Melo, dunque siamo qua, siamo più forti, vediamo quali sono le condizioni della vostra sicurezza, cosa conviene a entrambi, a noi ateniesi e a voi, fare per la vostra sicurezza. Ora, i rappresentanti di Melo, insomma, dicono, cioè, che razza di proposta è questa quando voi venite come vincitori, come coloro che detengono la forza e volete semplicemente la nostra schiavitù, volete imporci dei tributi e quindi senza neanche trattare. E allora c'è una cosa che dice qua, che dicono qui gli ateniesi. La nostra proposta è che si faccia quanto è realmente possibile sulla base dei veri intendimenti di entrambi, consapevoli entrambi del fatto che la valutazione fondata sul diritto si pratica nel ragionamento umano solo quando si è su di una base di parità, mentre se vi è disparità di forze, i più forti esigono quanto è possibile e i più deboli approvano. Allora gli ateniesi dicono, qui non siamo venuti a discorrere cosa è giusto, cosa non è giusto, in termini di diritto. Perché? Sì, è interessante questo, si parla in termini di diritto, quindi ciò che aspetta a me, ciò che aspetta a te, solo quando le forze sono pari, quando non c'è prevalenza di una forza sull'altra. Quando invece c'è una prevalenza di una forza, e quindi non vale il diritto, ma vale la forza. Allora i medi non sono neanche d'accordo e cercano in qualche maniera di trattare e dicono, cioè non vogliono cedere, dicono tanto voi ci volete, sappiamo già, volete trarci in schiavitù. Cosa ci conviene a noi? Ci conviene per esempio sperare che Sparta venga in nostro soccorso, oppure sperare nelle divinità che ci aiutino, insomma noi non cediamo senza combattere. E gli Atenesi irridono e deridono questa posizione e dicono questo, per quanto riguarda il favore degli dèi, e dicono, cioè i medi dicono, ma gli dèi stanno dalla nostra parte, gli dèi stanno dalla nostra parte. E gli Atenesi rispondono, gli dèi stanno anche dalla nostra parte. Quanto al favore degli dèi, neanche noi saremo da meno, ne siamo persuasi, giacché quello che facciamo, quello che pretendiamo, non si pone fuori dalla concezione che gli uomini hanno del mondo divino, né della reciproca loro disposizione. Non è che se noi imponiamo la nostra forza a quello che stiamo facendo, non è al di fuori della volontà di Dio, degli dèi. Non solo tra gli uomini, come ben noto, ma quanto se ne sa, anche tra gli dèi un necessario e naturale impulso spinge a dominare su colui che puoi sopraffare. Quindi non solo tra gli uomini, ma anche tra gli dèi, c'è un impulso naturale a sopraffare colui che è più debole. Questa legge, e quindi è una legge, non l'abbiamo stabilita noi, né siamo stati noi i primi a valercene. L'abbiamo ricevuta che già c'era e a nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo e avrà valore eterno. Ecco, quindi questa è la legge del più forte, è una legge di natura e in virtù di questa legge di natura noi insomma dettiamo le nostre ragioni, le nostre volontà. E poi dice, per quanto riguarda gli Spartani, non crediate che vengano in vostro aiuto. Gli Spartani sono coloro i quali, più sfacciatamente di chiunque altro, stimano bello quel che piace e giusto ciò che giova. Ecco, gli Spartani non vanno a seguire un giusto ideale, non è che vengono perché esiste una giustizia che sentono come impegno morale che vengono in vostro soccorso. Gli Spartani semplicemente considerano giusto ciò che giova l'utile. Ecco, dopodiché i medi non ricevono insomma, la loro idea di cedere senza combattere e saranno fatti fuori tutti quanti dopo un periodo di assedio. E questa cosa peserà sulla coscienza di Atene, quando poi soprattutto la guerra del Peloponneso finisce con la sconfitta di Atene, con la fine dell'impero, ecco, verranno uccisi tutti i maschi, tutti gli uomini verranno, no, uccisi, le donne portate in schiavitù, e sarà, si direbbe, un crimine contro l'umanità, insomma è una cosa molto grande. Questa cosa non succederà a Mitilene, una situazione simile di cui parlerò dopo. Ecco, perché ho citato? Perché in effetti, come dire, i due poli del ragionamento politico introdotti dai sofisti e che erano nell'area riguarda per l'appunto la forza e il nomos, la legge. La forza come il diritto del più forte, come il diritto che è iscritto nella natura, mentre il nomos, che è la convenzione, la legge, e l'insieme appunto delle norme, delle leggi stabilite dagli uomini, sono convenzionali. E sono convenzionali. Bene, voi sapete che la politica appunto è stata inventata dai greci. I greci appunto parlano anche di costituzione e hanno stabilito che ci siano tre tipi di costituzione, distinguendoli in base al numero di chi governa, e quindi abbiamo, se c'è uno, i pochi e i molti, e questa quantità ha come dire, una torsione anche qualitativa, nel senso che se governa la forza, il regime ha un nome, se governa invece la giustizia, il regime ha un altro nome. Allora, dal punto di vista quantitativo abbiamo, se governa uno, il tiranno, se è la forza, e se l'uno si impone con la forza. Abbiamo il monarca, se l'uno si impone con la virtù. Per quanto riguarda i pochi, abbiamo un governo di oligarchico ed è plutocratico se si impone con la forza e soprattutto del denaro, e abbiamo un governo aristocratico se i pochi che governano sono guidati dalla virtù. E per quanto riguarda i più, quindi il governo si chiamerà Repubblica quando sarà la virtù a guidare la maggioranza, i più, e si chiamerà democrazia quando sarà la forza a guidare la maggioranza, i più. Come vedete, la democrazia non ha una buona, in questo senso, non è ben vista, e molti sono coloro che si pronunciano contro la democrazia, considerando la maggioranza il governo della maggioranza come il governo degli incolti, degli inetti, e che è un governo solamente in virtù di una forza e non certo di una competenza, di un virtù o di un saper governare. Bene, quindi abbiamo anche, per quanto riguarda le costituzioni, dal punto di vista della qualità, una distinzione. Costituzioni sono buone, quelle rette da virtù, sono cattive, quelle rette dalla forza. Bene, il contrasto natura o forza e nomos o legge, e legge si intende appunto una norma che è ispirata a giustizia, a virtù, ecco, questo è stato introdotto per primo da Antifonte. Antifonte che dice che... un'altra cosa volevo dire. Quando si parla di natura e nomos, di natura e legge o physis e nomos, si intende questo. Per natura si intende le cose esattamente come stanno. Le cose sono così, essenzialmente, naturalmente così. E per nomos appunto si intende la legge, la convenzione o anche l'uso. Però questi due termini, sia physis, natura, sia nomos o legge o convenzione, hanno un carattere non semplicemente descrittivo. Non è che la natura naturale è ciò che sta così e io descrivo le cose come stanno, ma naturale o natura si intende anche una norma naturale, una prescrizione. Le cose stanno così e dovrebbero, e stanno così perché devono stare così. Così anche il nomos ha un'accezione prescrittiva, si intende come devono stare le cose, in questo caso per convenzione, e come gli individui debbano conformarsi ad esse. Cioè, entrambi i termini sono normativi, prescrittivi, normativi, cioè prescrivono le norme in base alle quali ci si deve o ci si dovrebbe comportare. Ecco, detto questo, il contrasto o dialettica fra natura e legge, physis e nomos, è di due tipi. Da un lato abbiamo l'idea, che è antica, secondo la quale il nomos, cioè la convenzione, dovrebbe, per essere giusto, ispirarsi alla legge di natura, che è una legge divina. Ecco, e l'Antigone di Sofocle dice esattamente questo. L'Antigone di Sofocle mette in campo un conflitto fra una legge naturale che è divina e la legge degli uomini. E nell'Antigone i due portatori di questi due diritti sono distinti per il genere, nel senso che sostenitore del nomos, della legge positiva, della legge scritta, è Creonte, mentre sostenitrice della legge divina è Antigone. Per cui abbiamo che qui abbiamo anche gli spazi di azione, no? L'agorà, lo spazio della legge, lo spazio pubblico e maschile, invece lo spazio intimo, interiore della legge divina è femminile, e poiché la donna sta nella casa, la famiglia, la casa, il luogo dove viene svolta una funzione divina e religiosa. Antigone dice che tutti gli uomini di fronte alla natura sono uguali e hanno diritto tutti di sepoltura, e contraddice, vuole contraddire la legge di Creonte, il quale dice che gli uomini che non rispettano le leggi, cioè tradiscono la città e quindi non sono degni di sepoltura. Secondo Antigone, invece, Antigone sfiderà Creonte, la fine è tragica, tutti muoiono, eccetera, così. Però quello che è importante è che il luogo del nomos, della legge degli uomini, è lo spazio pubblico, lo spazio della discussione ed è lo spazio maschile, mentre il luogo di trasmissione dei valori della legge naturale e divina, secondo appunto questa tragedia, l'Antigone di Sofocle, diventa la famiglia, in particolare le donne, e la famiglia ha una funzione religiosa che è quella del culto dei morti, preservare la memoria dei morti e spiritualizzare la morte. Ecco, questo è un contrasto che, poiché non viene risolto, produce un conflitto insanabile, porta a quella che è la stasis, cioè l'anarchia, la distruzione della città. E chi pensa che il nomos possa e debba ispirarsi a qualcosa di divino è proprio Platone. Platone, il quale dice che la legge degli uomini deve conformarsi al bene oggettivo, al bene in quanto tale, al giusto in quanto tale, e che solamente i filosofi possono conoscere il bene e quindi hanno il diritto di governare. Ecco, questa è una posizione, possiamo dire così, dialettica, cioè le leggi degli uomini non possono non riconoscere in se stesse le leggi divine o naturali, dove in questo caso natura e divino sono tutt'uno. La posizione invece di Antifonte, che ho citato prima e che è quello che introduce appunto la distinzione physis e nomos, è di contrasto. Dice che le leggi sono convenzionali, sono relative, dipendono da società a società, da epoca ad epoca, mentre le leggi di natura sono universali. Secondo Antifonte, le leggi degli uomini non fanno altro che disordinare ciò che invece è iscritto nelle leggi di natura. Le leggi di natura sono vere, hanno in sé il vero, mentre le leggi della città, le leggi sono convenzionali, quindi essendo relative non sono vere. In che senso le leggi convenzionali, le convenzioni disordinano, contrastano con la natura, nel senso che secondo Antifonte la natura ci fa tutti uguali, tutti gli uomini, le dice, elleni e barbari, sono uguali, perché tutti respirano la stessa aria, perché tutti mangiano, perché tutti hanno gli stessi bisogni, perché tutti nascono e perché tutti muoiono. Le disuguaglianze sono diseguaglianze sociali, è la società che rende disuguali gli uomini. E questa è una posizione, tra l'altro, contro cui si scaglierà Platone nella Repubblica, perché per Platone gli uomini invece sono diversi per natura. Gli uomini, ecco, ognuno prende, no? Legge la natura come gli pare. Per Antifonte la natura ci fa uguali e la società ci rende disuguali, e quindi la natura si pone in contrasto con la società, o meglio, la società si pone in contrasto con la natura, e Platone invece fa la lettura esattamente opposta. In natura siamo tutti diversi e la città deve conformarsi alla natura, cioè la diversità, la disuguaglianza della società non è altro che lo specchio, no, di una disuguaglianza che è in natura. Ci sono quelli che sono portati per essere solo lavoratori, naturalmente, e quindi devono fare i lavoratori. Ci sono quelli che sono portati per fare i guerrieri, naturalmente hanno un talento naturale e devono fare i guerrieri. Così i filosofi hanno un talento particolare per la sapienza, per la filosofia e devono governare. Quindi questa gerarchia sociale è una gerarchia giusta, giusta, proprio perché rispetta la gerarchia naturale. Esattamente il contrario di quello che dice Antifonte. Ecco, cosa dice Antifonte? Vediamo dove ce l'ho. Allora, Antifonte dice che la natura rende liberi. Ciò che si fa naturalmente è secondo libertà, e mentre la legge impone dei vincoli sempre e comunque. Allora, ciò che è giusto secondo la legge è in conflitto con la natura. Infatti, per legge si impone agli occhi ciò che essi devono vedere e ciò che non devono, alle orecchie ciò che devono ascoltare e ciò che non devono, alla lingua ciò che essa deve dire e ciò che non deve dire, alle mani ciò che essi devono fare e ciò che non devono, ai piedi ciò dove essi devono andare e dove non devono. Quindi in natura invece tutte queste, diciamo, funzioni appunto naturali sono liberi. Fra le cose che giovano, cioè quelle stabilite dalle leggi sono catene per la natura, mentre quelle stabilite dalla natura sono libere. Il problema è che dice il contrasto fra legge e natura per Antifonte è veramente un contrasto assolutamente insanabile. Ma è interessante una cosa, dice Antifonte che bisogna obbedire alle leggi. Bisogna obbedire alle leggi perché se uno non obbedisce alle leggi, cioè incorre nelle sanzioni stabilite per l'appunto dalle leggi. Ma dice, bisogna obbedire alle leggi quando ci sono testimoni. Cioè introduce un elemento di ipocrisia, nel senso che è interessante la posizione di Antifonte. La posizione di Antifonte è interessante perché dice, le leggi servono, certamente servono per vivere insieme, cioè ci devono essere delle regole. Però secondo Antifonte le leggi non possono, in linea di principio, cambiare la natura degli uomini, cioè non hanno funzione pedagogica, non hanno una funzione di migliorare la coscienza morale degli individui. Gli individui rimangono quello che sono, quindi si obbedisce alle leggi non per un senso morale, non per un senso di rispetto, ma perché conviene, fra virgolette, quando non ci sono testimoni. Quando ci sono, scusate, quando ci sono testimoni. Quando non ci sono testimoni, la nostra convenienza è di seguire la natura. Seguire la natura. E qua dice, la giustizia consiste dunque nel non trasgredire le norme della città di cui si è cittadini. Perciò il modo migliore per avvalersi della giustizia a proprio vantaggio è tenere in gran conto le leggi quando si hanno dei testimoni, seguire invece i principi naturali quando si è privi di testimoni. Perché i principi delle leggi sono imposti, mentre i principi naturali sono necessari, necessari nel senso di legge di natura. I principi delle leggi sono convenzionali, non naturali, mentre quelli della natura sono naturali, non convenzionali. Sulla stessa linea è anche Ippia, vediamo se lo trovo, ecco, Ippia che dice, o voi che siete qui presenti, questo è tratto da Ippia di Enide, dal Protagora di Platone. Voi che invece il testo di prima era proprio un testo di Antifonte, questo invece è riportato. O voi che siete qui presenti, io ritengo che voi siate tutti consanguinei e familiari e concittadini secondo la natura e non secondo la legge. Perché il simile consanguineo del simile, secondo natura, mentre la legge, che è il tiranno degli uomini, spesso commette violenza ai danni della natura. Quindi Ippia riporta il tema di Antifonte, che la natura, insomma, è libera, no? E la legge invece è una costrizione che la natura ci rende tutti uguali, ci fa tutti uguali, mentre la legge ci rende diversi. Non ci sono passi secondo i quali anche Ippia condividerebbe questa idea di Antifonte dell'ipocrisia. Non ci sono questi passi, però questo testo, passi di Antifonte, possono essere interpretati alla luce del significato che gli dà alla parola giusto, che è semplicemente vantaggioso. Giusto è ciò che è vantaggioso. E questo è fatto ciò che è utile a me. Allora, se è vantaggioso per gli individui vivere in società, quindi sono vantaggiose anche le leggi dal punto di vista dell'essere insieme, del vivere una vita con minori pericoli. Ma non è vantaggioso dal punto di vista individuale, per cui se non ci sono testimoni è vantaggioso seguire la natura e non le leggi. Perché vantaggioso appunto è ciò che favorisce, ciò che la natura favorisce. E ciò che la natura favorisce è in linea di principio giusto, giusto, proprio utilizzando il giusto e vantaggioso come sinonimo. Ci sono altri due sofisti citati da Platone, Callicle e Trasimaco, che pongono appunto il tema della natura contro il nomos. Di Callicle non abbiamo niente, anzi ci sono dei dubbi riguardo alla sua reale esistenza, però siccome abbiamo tanti testimoni che parlano di questo benedetto Callicle, allora probabilmente è esistito. Ecco, Callicle è colui che nel Gorgia di Platone fa la più feroce accusa alla legge e l'apologia alla legge come nomos e l'apologia della legge di natura. Ed espone una tesi interessantissima che piacerà molto a Nietzsche. La tesi secondo la quale la legge non è altro che l'espediente dei deboli per vincere i forti. che in natura vince il più forte, poiché i deboli non sono in grado appunto di sopraffare i forti, per definizione, perché sono deboli, allora ai deboli conviene associarsi per vincere i forti, per prevalere sui forti, e poiché sono deboli insegnano virtù dei deboli, le virtù come la, appunto, la simpatia, la condivisione delle cose, la giustizia, eccetera, tutte cose che in natura non esistono e non esistono quindi quando prevale il forte, per il forte. Allora, chi codifica le leggi sono gli uomini deboli e la massa, e a propria misura e a proprio tornaconto che essi codificano le leggi e attribuiscono i meriti e i demeriti. Poiché temono gli uomini più forti e coloro che sono in grado di dominarli, affinché non attengano un effettivo dominio su di loro, vanno dicendo che è vergognoso e ingiusto sopraffare, ed è in ciò che consiste il commettere ingiustizia. Cioè i deboli dicono che è vergognoso e ingiusto sopraffare e che commettere ingiustizia, ecco, consiste nel sopraffare di una cosa vergognosa proprio perché non sono capaci essi stessi. Perché essi sono soddisfatti, credo, di ottenere uguaglianza di diritti nonostante la loro inferiorità. Cioè naturalmente sono inferiori, non dovrebbero avere gli stessi diritti dei superiori, e allora proclamano l'uguaglianza di diritti. E perciò che in base alla legge si giudica vergognoso e ingiusto il tentativo di dominare la massa. Ed è questo che si chiama ingiustizia. Ma è la natura stessa a mostrarci che è giusto se il superiore domina l'inferiore, se chi è più forte domina chi è meno forte. E la natura ce ne dà testimonianza ovunque, tanto nel regno animale quanto fra gli uomini, in ogni città e in ogni stirpe. È in questi termini che si è sempre deciso ciò che è giusto, tramite l'autorità e il dominio del più forte sul più debole. E infatti, in base a quale criterio di giustizia Serse fece guerra alla Grecia o suo padre agli sciiti? E quanti casi analoghi si potrebbero citare? Costoro agiscono così in base all'autentica natura della giustizia e senz'altro per Zeus, secondo la legge della natura, non certo come si farebbe in base a questa legge che noi codifichiamo. In base a essa noi plasmiamo i migliori e i più forti dei nostri uomini, li prendiamo fin da piccoli come leoni e li strigliamo e li incantiamo, così da renderli schiavi, dicendo loro che bisogna ammirare l'uguaglianza e che in questo consistono il bene e la giustizia. E poi avanti. Comunque lo succo che la faccenda è questo. Noi, secondo la legge di natura, che anche per Zeus legge divina, è sempre stata così, lo fanno gli stati, non solo gli individui, il forte domina sul debole. E invece noi imponiamo qualcosa che contro natura, soprattutto anzi attraverso l'educazione, quando prendiamo i bambini fin da piccoli, anche bambini che sarebbero dei forti, dei migliori, dei leoni, li prendiamo e li ammansiamo e li rendiamo schiavi, cioè si intende schiavi proprio con valori da schiavi, perché quello che la legge è scritta, cioè che dice, e che cioè tutti hanno gli stessi diritti, che tutti sono uguali, questi sono i valori dei deboli, cioè degli schiavi. Nietzsche riprende esattamente da qui. Per dire che, cioè, deve prevalere il più forte. Ecco, bisogna tenere presente questo, che Callicle non è un amorale o un immorale, perché ci sono tante letture ovviamente di questi passi, questi sofisti sono degli immorali. Semplicemente Callicle si rifà a una legge superiore. La legge di natura viene considerata superiore rispetto alla legge degli uomini. Ecco, tutto qua. È come se ci fosse una morale superiore o semplicemente la natura non ha una morale, ma funziona esattamente così, ed è proprio per essere naturale è superiore. E quindi la natura deve essere la norma dei comportamenti. Il rifiuto della convenzione, il rifiuto della legge secondo Callicles si fa in nome quindi di una norma superiore che è quella naturale, è in nome di un egoismo, di un egoismo. Nell'egoismo nel senso che per natura noi siamo portati ad essere egoisti, nel senso che naturalmente consideriamo ciò che è vantaggioso, utile per noi, e questo, cioè, questa è la nostra natura, appunto, questo è la nostra, punto e basta. Trasimaco è sulla stessa linea. Trasimaco dice, semplicemente fa una critica alla legge e al potere, dicendo semplicemente qualsiasi sia il potere che fa le leggi, le fa solo per interesse personale. Non creda Socrate, qui siamo nella Repubblica, il testo, il dialogo della Repubblica, il primo libro della Repubblica, non creda Socrate, si parla di giustizia, che le leggi si facciano o le costituzioni siano costituzioni che pensino al bene comune, al giusto. Ogni Costituzione pensa all'interesse di se stesso, cioè il potere pensa semplicemente all'autoperpetuare se stesso, non certamente al bene dei più. Vediamo dove è Trasimaco. Vabbè. Insomma dice che semplicemente questo, eccolo, dice ogni regime codifica le leggi in base al proprio interesse, la democrazia fa leggi democratiche, la tirannide tirannica e via dicendo, codificate le leggi dichiarano ai sudditi che questa è la giustizia, ciò che è il loro interesse, e chi va contro il loro interesse lo puniscono in quanto illegale e ingiusto. Questo, o mio ottimo amico, è ciò che io definisco giustizia in tutte le città, senza differenze, l'interesse del governo costituito. Tale governo ha la supremazia, così che accade che la giustizia è ovunque la stessa, l'interesse di chi è più forte. E da qui partirà anche Hobbes, tra l'altro, la giustizia, la legge. Semplicemente la modernità di queste posizioni, condivisibili o non condivisibili, è il fatto che a differenza di Platone, per esempio, che si presenta come l'aristocratico un po' reazionario, che vuole conformare le norme a una legge divina, ecco, la modernità di queste posizioni è che semplicemente stabiliscono il giusto con ciò che è legale. Ciò che stabilisce la legge è bene e giusto, è ingiusto o male è ciò che viola la legge. E questa è una posizione modernissima, modernissima. Dal nostro punto di vista non esiste un bene, solo dal punto di vista religioso esiste un bene oggettivo in quanto tale. In realtà nelle nostre costituzioni, il nostro modo di pensare attuale è che è bene ciò che viene stabilito positivamente dalla legge. Bene, queste due posizioni di Callicle e di Trasimaco sono state riprese a meno dagli ateniesi. Allora, le avevo citate prima, no? Nel senso che mentre quando si parla della città, del funzionamento del governo, ci si pone il problema della Repubblica, del buon governo, della giustizia, e Pericle fa l'elogio di Atene, della democrazia di Atene, come è superiore, che non deve imparare niente dagli altri, anzi Atene dà esempio agli altri, eccetera. Ecco, tutte belle parole per quanto riguarda la città, però per quanto riguarda l'impero qui vige la legge del più forte, che è una legge naturale, che è una legge divina. Il contrasto quindi fra la legge del più forte e la legge giusta della città è un contrasto proprio presente, non inventato dai sofisti, ma riguarda l'Atene imperiale da un lato e la polis democratica dall'altra, dall'altro lato. La stessa, posso andare avanti ancora una decina di minuti, la stessa questione di Melo si è posta anche con la città di Mitilene. Anche Mitilene durante la guerra del Peloponneso ha tradito Atene, e quindi Atene ha deciso di, si è spostata, è andata, si è alleata a Sparta, e quindi Atene ha deciso di punire Mitilene. C'è un'assemblea in cui c'è questo demagogo sofista Cleone che dice che i cittadini di Mitilene devono essere puniti col massimo della pena, quindi la schiavitù delle donne e l'uccisione di tutti gli uomini maschi, di tutti gli uomini e tutti i maschi, e viene presa questa decisione, un'assemblea viene presa questa decisione, ma questa cosa sembra talmente grande che insomma c'è bisogno il giorno dopo di un'altra assemblea. È uno, un caso unico quasi che è capitato, cioè di una decisione presa che venga ridiscussa il giorno dopo in un'altra assemblea. Ed è sempre Cleone che ripete questa cosa, cioè che ripete che Mitilene deve essere punita per due ragioni. Uno, perché la colpa è talmente grave che merita una punizione altrettanto grande. E poi la punizione deve servire come deterrente per gli altri che non facciano la stessa cosa. E fra l'altro l'impero che punisce i traditori si mostra forte. Allora Cleone stesso dice: questa decisione, la punizione, è fatta non in nome di una giustizia, ma in nome dell'utile, di ciò che conviene all'impero, quindi non giusta. Se dovessimo parlare di giustizia, dice Cleone, dovremmo dire, chiederci se è giusto l'impero stesso. L'impero in quanto tale potrebbe benissimo essere ingiusto, perché un impero può anche essere ingiusto visto che si fonda sulla legge del più forte. Allora, dice Cleone, anche se si mantiene l'idea che appunto l'impero è giusto, se si mantiene un dominio ingiusto, è nell'interesse di punire, anche se è contrario alla giustizia. Altrimenti si deve rinunciare all'impero. Cioè l'impero, se vuole essere impero, deve fare il proprio utile anche se è contro la giustizia. D'altro canto l'impero può benissimo essere ingiusto. E le esigenze, dice Cleone, dell'interesse devono passare sopra tutte le questioni morali. Morali. Per le stesse ragioni poi si discuterà cosa conviene fare, cioè si mettono da parte le questioni di giustizia e di moralità, ma si parla semplicemente in termini di convenienza, e in questo caso viene deciso di risparmiare Mitilene. Cioè non si dà a Mitilene la stessa sorte, non si applica a Mitilene la stessa punizione che è stata applicata a Melo. Peraltro che viene vissuta poi la guerra, la perdita della guerra, insomma la sconfitta di Atene, esattamente come una nemesi, come una punizione, un'espiazione di questa grande colpa che è stata inferta alla città di Melo. Bene, il tema, come vedete, dell'utile, del vantaggioso, dell'interesse, e viene introdotta dal padre praticamente di tutti i sofisti, che è Protagora. È Protagora che non parla di antitesi fra natura e nomos, fra physis e nomos, perché la sua riflessione è precedente rispetto rispetto a quella di Antifonte, di Callicle, eccetera, ma in qualche maniera la introduce. E la introduce attraverso un mito, è il mito di Prometeo che ha rubato il fuoco. Insomma, il mito è questo. Fatto sta che ci sono gli animali, bisogna dotare Zeus a Epimeteo, che è il fratello di Prometeo, l'incarico di dotare tutti i corpi, tutti gli animali di strumenti per vivere, per sopravvivere. E costui che fa? Che fa? Distribuisce ad alcuni animali, alcuni di quelli che sono piccolissimi, la velocità, a quelli che sono più grandi, la forza, ad alcuni dà gli artigli, le zanne, ad altri darà le zanne, l'ho appena detto. Insomma, tutta una serie agli animali, tutta una serie di strumenti per poter sopravvivere in natura. Poi anche distribuisce loro peli, pellicce varie, tutte le cose che servono per vivere, appunto, per sopravvivere, ripararsi dal caldo e dal freddo. Insomma, fatto sta che a un certo punto si accorge che ha distribuito tutto quello, tutto il distribuibile, e che gli uomini sono rimasti nudi e crudi. La scimmia nuda non è più come vermi, no? E che quindi sono incapaci, in quanto tali sono inetti e incapaci di vivere in natura. Ecco che allora Prometeo ruba il fuoco a Efesto, in modo tale che gli uomini e le arti ad Atena, le arti, la capacità di forgiare strumenti, in modo tale col fuoco e con le arti di vivere e sopravvivere, costruirsi le case, costruirsi strumenti per la caccia e queste cose qua, costruirsi strumenti per la difesa. Ma nonostante questo, gli uomini continuano a morire, sono reciprocamente ostili, e fatto sta che Zeus ha questa, cioè vede che la specie umana non riesce a sopravvivere in natura e che rischia l'estinzione. Allora che fa? Decide di distribuire, dov'è che l'ho messo, a tutti quanti Aidos, rispetto e dike, giustizia. Allora, questo mito viene raccontato nel Protagora da Platone, ed è un mito che ci parla, uno, del fatto che gli uomini sono tutti dotati di rispetto e di, anche senso del pudore, di vergogna, Aidos significa proprio pudore, e di giustizia, che quindi tutti quanti sono capaci di giustizia e di rispetto, hanno dotazioni morali, sono dotati di valori morali. E queste due cose servono per vivere insieme. In natura gli uomini non possono, si uccidono, conviene ad essi vivere insieme, e per vivere insieme devono dotarsi di norme, di leggi che vanno rispettate proprio per tenere l'armonia della convivenza, l'unità della convivenza. Quindi, secondo Protagora, la natura sarebbe insufficiente. La natura, se non viene aiutata e se non viene... se non si aggiunge alla natura qualcosa che è tipicamente degli uomini, senso della giustizia e senso del rispetto. E questo è un mito anche democratico, nel senso che per Protagora, essendo tutti dotati di capacità così di utilizzo di giustizia e di rispetto, tutti hanno diritto di partecipare alle cose che gli interessa, alle cose politiche, a differenza di Platone, che invece dirà che non tutti sono dotati di valori tali da portarli a discutere di cose politiche, ma solamente gli esperti, solamente i filosofi possono parlare di politica. Ecco che Allora, in questo caso il rispetto delle leggi è necessario, ma è una condizione necessaria, ma dal punto di vista della convenienza, e i sofisti hanno il compito di aiutare i cittadini, perché non tutti sanno leggere e scrivere, di aiutare i cittadini a discutere tutti quanti insieme cos'è conveniente e più utile per la città. Allora, dal punto di vista di Protagora e seguendo questo mito, le società sono diverse, diverse sono le leggi, diverse sono i costumi, quindi egli, come tutti i sofisti, parla di una forma di relativismo delle leggi. Le leggi non sono portatrici di valori necessari e universali, tant'è che sono inventate, possono essere cambiate quando non funzionano più, quindi sono convenzioni, a queste convenzioni concorrono tutti quanti i cittadini e fondamentale diventa la formazione, l'educazione. L'educazione perché per mettere in grado tutti i cittadini di utilizzare queste doti che Zeus, Dio, ha distribuito a tutti quanti. Adesso finisco, c'è anche un testo anonimo che parla della contrapposizione fra natura e legge, ma in favore della legge. Egli, questo anonimo, che appunto è un anonimo, quindi sarà, afferma che a differenza di Callicle, a differenza di Trasimaco, a differenza dello stesso Platone, di coloro che considerano la natura portatrice di qualcosa di superiore, di una norma superiore, ecco, questi considerano la natura in realtà come disordine e caos, e che solamente la legge ordina ciò che è disordinato, che solamente la legge può portare l'ordine attraverso appunto solo le leggi. E quindi, poiché gli uomini sono nati per vivere in società, perché nel caos, nel disordine della natura, no, si fanno male e rischiano di non riuscire a sopravvivere, ecco che conviene agli uomini vivere in società, e una società ordinata secondo le leggi alle quali conviene obbedire, ma proprio utilizzando quel senso del rispetto quel sentimento di vergogna che noi abbiamo quando non obbediamo alle leggi. Cioè, il rispetto delle leggi non è semplicemente conveniente, come per Antifonte, non è semplicemente utile, ma è anche legato al fatto che abbiamo una coscienza, come dire, morale, un sentimento di vergogna che ci fa vergognare anche se non ci sono testimoni. Sarebbe l'occhio della coscienza, no? Ecco, la società antica è la società della vergogna, è la società dello sguardo, per cui è lo sguardo per cui ci si comporta in maniera onorevole, in modo da avere lo sguardo benevolo degli altri, in modo da non essere guardati male e quindi da non vergognarci. Ecco, questa cosa dello sguardo non riguarda semplicemente gli altri, ma riguarda anche gli dèi e quindi la parte divina che è iscritta in noi, ed è questo sentimento morale che sembrerebbe ci contraddistinguere agli animali in certi casi e non in altri. E così ho finito e spero di... Basta, ho finito. Ecco, se volete facciamo un dibattito, una discussioncina. se tutte queste cose che ho letto, allora io ve le porto la prossima volta quando viene Goisis e cerco appunto il prossimo anno di metterle anche in sito.
Questi sofisti e quelli che hanno poi riportato quello che abbiamo ascoltato oggi.
I greci in generale hanno detto tutto, no? Basta leggerli e si scopre. Sembra che abbiano esplorato tutte le possibilità no? dello scibile umano in tutti i campi, in tutti i livelli. Si erano anche divertiti, no? a fare questo. Il tutto è il contrario di tutto, vero? Tutte hanno esplorato tutte le possibilità in ogni campo e sono interessantissimi. I sofisti sono molto interessanti perché di solito sono stati molto rivalutati ai sofisti perché la filosofia che si fa nelle scuole, la filosofia accademica, la filosofia della tradizione è una filosofia molto normativa. E che ha espulso tutto ciò che è eretico. Se noi pensiamo col cristianesimo, la filosofia cerca di combinare Platone e anche Aristotele, poi con San Tommaso, con il messaggio cristiano. E tutto ciò che non rientra è stato accantonato e dimenticato. Per cui per secoli e secoli, direi, no, dei sofisti si è avuta questa, si è fatta una lettura che è quella di Platone, quella trasmessa di Platone, e che cioè i sofisti non sono veri filosofi, sono pseudo, cioè falsi, quindi non hanno un vero sapere, sono degli amorali o immorali, e contrappongono alla natura come legge del più forte, ma per ragioni vili, egoistiche, e non la legge di natura che è scolpita, no, nei nostri cuori come legge divina, come dice il divino Platone. E invece c'è stata una riscoperta dei sofisti a partire dall'Ottocento, per questa grande modernità in questo campo, proprio perché a partire dal 600 con Hobbes noi abbiamo una concezione completamente diversa del diritto, della legge, e la legge è diventata per noi semplicemente l'insieme delle norme che ci servono per vivere, senza ucciderci, senza farci male. E quindi da un punto di vista utilitaristico e conveniente, senza pensare a delle leggi che si ispirino a qualche norma divina. Per la prima volta proprio nel 600 viene ripresa, che i sofisti l'avevano già detto, il fatto che il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, non sono cose in natura o divine in qualche, no, in qualche mondo iperuranico ideale, ma sono semplicemente ciò che è stabilito dalla legge secondo gli stati, secondo la storia, secondo i costumi, secondo gli usi, eccetera. E questo è anche un tema interessante dal punto di vista, cioè secondo me, che con che diritto, per esempio, un popolo vuole imporre il proprio idea di giusto e di bene ad altri popoli. Ecco, a volte si nasconde dietro questo la legge del più forte, che è la legge imperiale, perché gli imperi Non c'è santi, non è questione di essere imperialisti o anti-imperialisti, di destra o di sinistra, non ci sono santi, hanno sempre funzionato così e non possono funzionare che così, perché un impero per definizione si impone sugli altri, sugli stati che non possono che essere sottomessi, altrimenti voglia o non voglia è così, voglia o non voglia è così, è la legge del più forte, insomma. E quindi senza tante ipocrisie. È anche interessante poi questo aspetto della vergogna che da un lato questo fatto secondo me che da un lato è vero, tutta la nostra etica ci richiama alla coscienza morale. Pensiamo a Kant, ce n'è tanti. D'altro canto è altrettanto vero, vero tra virgolette, insomma, cioè l'idea che la legge non abbia questa funzione di migliorare le persone è un'idea molto moderna ed è Schopenhauer che la dice, poi sarà ripresa da Nietzsche, e l'idea è questa, che gli uomini sono quello che sono e le leggi servono semplicemente alla convivenza, quindi sono conveniente, ma l'uomo rimane naturalmente quello che è, un egoista. È vero che leggi buone fanno la buona città e quindi conviene fare leggi buone, ecco. È altrettanto vero che quando non ci sono le leggi che imbrigliano gli uomini scatenano tutta la loro, come dire, animalità. Basti pensare alla guerra, perché la guerra è uno stato senza legge ed è per definizione è senza legge, perché le leggi appunto uniscono e la guerra divide e della guerra si scatena il peggio, uno e viene fuori il peggio da tutti. No? Non è d'accordo?
No, volevo dire una cosa. C'è una domanda qua,
di porto in un altro campo. I sofisti di preparare, quelli sofisti se vogliamo vita intera. Però mi capita spesso di leggere i tradotti da filosofia e sembra che esistano solo greci e latini e russi, americani e gli altri popoli fanno solo da secessore, se non ce ne fanno neanche. Cioè voi dite sempre greci, la parola grecia sa da dove arriva.
Me lo dica lei.
No. Io non vorrei essere, però ho sentito tanto la parola greca, come si dice, però...
Lei è greco?
Diciamo che non la vorrei precisare in questo momento, però io so parlare anche greco, parlo anche per quanto la lingua della mia famiglia, però ci sono delle teorie che erano molto radicate, poi per trasformarle, per dire un'altra verità è terribilmente impossibile. Cioè è come quando chiedono ai Hindu che cos'è la terra, che loro dicono è sopra un elefante, poi è sopra una tartaruga, e poi se gli chiedi per tartaruga dicono cambiamo conversazione. Però se noi insistiamo di non cambiare conversazione, di interrogarci è la tartaruga dove si appoggia, e quando diciamo Platone, a parte che Platone non lo accettava ben volentieri il nome, perché il suo nome era amico meglio, e Platone era un'offesa, come dire ciccione, grassone. Lo chiamavano Platone perché Plato scrivono alle spalle, però non è proprio scalinare, vuol dire un grassone, ciccione, era fuori di norma, e a lui non dava piacere, comunque noi sempre lo chiamavamo Platone. Anche se non lo dico, dico bene, nessuno lo conosce, però se dico Platone lo conosco. Cioè, se io dico a lei signora come ti chiamo, nessuno forse ti conosce, però se dico professoressa di filosofia.
Ma io non ho capito cosa vuol dire lei, cioè io non ho capito.
No, la domanda è questa, era quando si traducono i temi di filosofia si fa attenzione anche di precisare i termini, perché per voi qua in Italia per adesso siete in pace, non so, però hanno il nome Grecia, Jugoslavia, Albania, Macedonia, cioè tra Grecia e Macedonia in questo momento faranno guerra. Non fanno guerra con i fucili perché non li lascia Germania, mica, però se li lasciano da domani, cioè tra un secondo comincia la guerra per il nome di Macedonia e la Grecia. Quando si dicono i filosofi greci, è vero che sono greci, però gli altri popoli che facevano anche dormire. Cioè, in senso, e poi sono tanti di sopra, e a me adesso mi vengono tanti nomi, e non me li sto indovinando, però non era tutto. Poi quando diciamo Atene, chi era Atene? Poi quando diciamo i nomi liberi, democrazia, cioè, sembra che come se fosse Atene di quinto secolo, avanti qui se stiamo parlando del 2000.
Beh, noi usiamo dei termini anche così per convenienza, no?
Il senso che quando parliamo per filosofia, come dice il nome stesso, figlio di Sofia, cioè io amo la sapienza, però la sapienza che cos'è? Se non una precisazione del preciso. Se io parlo la vanvera, non sono un filosofo, sono un vanvarato.
Va bene.
Nel senso, quando uno dice sono un filosofo, precisa. Cioè un matematico è un vero filosofo, proprio puro. È solo un matematico che dice 1 più 1 fanno 2 per queste condizioni. 1 più 1 non fanno 2 in altri. Lui è proprio... Se uno è biologo e dice che ha 5 petali e poi trova uno che ha 6 petali, non è più filosofo. Cioè, filosofo è uno che precisa le cose, la sapienza è precisazione del precisare.
Vabbè, cioè, diciamo che noi allora non siamo precisi, e siamo dei fanfaroni, e pazienza, insomma. Ma non saprei che cosa, certamente dico Grecia anche per gli italici, perché non posso specificare, ecco, com'era distinta l'Ellade, c'era Atene, Sparta, e Lesbo e Samo e tutte le Averocie, eccetera, però non faccio storia qui adesso.
I cittadini dell'Atene del quinto secolo, sono diversi del quinto secolo al ventesimo secolo.
Ma è ovvio che sono diversi, è ovvio, ma questo non... Non ho capito la domanda, dobbiamo essere precisi, mi ha dato della fanfarona.
Io, secondo me, per prudenza conviene, passiamo un'altra domanda per non creare un polverone, cioè domanda, domanda breve, risposta breve, non può continuare, altrimenti ci perdiamo nell'eloquio più di se stesso. Si passa un'altra domanda, è conveniente.
Era la signora che voleva dire qualcosa.
No, volevo dire che anche quando c'è l'interregno senza legge... succede di tutto, insomma, parlava dell'assenza di legge. Quello. E poi volevo dire anche che San Paolo diceva che la legge ci fa schiavi. Noi ci illudiamo che ci liberi, è vero, quella volta.
E sa, questo è un tema,
è scritto,
poi...
non so com'è tradotto.
Sì, cioè, questo è un altro grosso problema che riguarda libertà e necessità. Secondo le grandi metafisiche, ma queste appunto moderne, in realtà la libertà è solo nella società, e fuori dalla società c'è solo la necessità e la schiavitù. Questo, tutto cambia, no? A seconda del tempo e dei luoghi.
Delle convenzioni di viaggio.
Le convenzioni. Grazie.